Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao, continuo la lettura del mio libro Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi, affrontando il capitolo dedicato ai graffiti. Nessun verbo come graphein può rappresentare meglio la storia dell'umanità. Graphein significa scrivere e incidere, i due modi in cui l'uomo ha riprodotto simbolicamente la realtà. I graffiti preistorici venivano eseguiti nelle soste dal lavoro e dalla caccia, nelle pause imposte dalle fatiche quotidiane e dalla meteorologia, ed esprimevano l'intento di personalizzare il proprio habitat, la caverna, nonché di svolgere forse una funzione propiziatrice. Con essi l'uomo riesce a comunicare e collegarsi ad altri uomini in uno spazio-tempo ben superiore alla durata della sua vita. Con i graffiti l'uomo delle caverne è entrato nella storia. Nulla potremmo sapere di lui se non ci avesse fornito tante notizie con i suoi graffiti. Lasciare il segno per l'uomo delle caverne ha significato entrare nella storia. Anche la parola graffito, ovviamente, deriva dal verbo graphein. Il suo significato, quindi, apparentemente ambiguo, perché si rifà tanto alla scrittura che all'incisione, in realtà rappresenta sia la nascita della scrittura, i sumeri scrivevano incidendo tavolette d'argilla, sia la riproduzione del reale. E tale, appunto, era al tempo dell'Homo sapiens. In base al significato originario di graphein, possiamo distinguere graffiti preistorici, pompeiani e contemporanei. Nei primi c'era l'incisione o la raffigurazione di animali, nei secondi scritte e disegni apposti sui muri delle strade. I terzi, invece, non più vincolati all'incisione, spaziano con libertà dalle lettere ai disegni. Oggi, appunto, di graffiti si riparla nella doppia accezione di immagini e di scritte dipinte sui muri delle strade. Considerato in senso storico, il graffito contemporaneo fonde insieme le intenzioni di circa 10.000 anni di storia umana. Oggi i graffiti rappresentano sia la crisi del linguaggio, spesso frantumato in singole parole, sia l'intento di movimentare la scrittura tradizionale. In tal senso si costituiscono varie scuole, molto diverse tra loro. In Italia, ad esempio, la scuola romana è molto diversa da quella milanese. La prima è più grezza e mira alla quantità. La specializzazione del lettering, comunque, è fattore sufficiente per far entrare il graffito fra le manifestazioni artistiche contemporanee. Graffitismo o writing. Il writing o graffitismo è espressione della cultura underground. Nasce fra il 1975 e il 1980 grazie a una concatenazione di avvenimenti che propiziano l'incontro fra gruppi latinoamericani e i neri dei ghetti newyorkesi, in locali dove si balla e si passa la notte. Tra tutti gli elementi del hip hop, il writing è quello che riscuote maggiore risonanza perché mescola la componente vandalica, di origine anche egocentrica, a quella artistica. I ragazzi dei ghetti si divertono con musiche, balli, soprattutto breakdance e writing con vernici spray. All'inizio c'è solo il desiderio di segnare il territorio scrivendo ovunque il proprio nome. Poi si formano i gruppi e le prime crew. Nel tempo si crea però una scissione e dalla parte vandalica emergono nuove e più educate ricerche espressive. Il fenomeno si diffonde grazie a due fattori: la metropolitana, che si articola nel sottosuolo della città ed è vissuta da milioni di persone, e la televisione, che dedica al graffitismo vari servizi televisivi. Tutto questo fino a che la borghesia americana comincia ad interessarsi al fenomeno e un po' alla volta lo trasporta nei luoghi deputati all'arte tradizionale. Oggi il graffitismo è una manifestazione sociale e culturale diffusa in tutto il pianeta, nella quale si esprime una creatività estemporanea espressa da interventi pittorici sul tessuto urbano, spesso considerati atti vandalici e puniti secondo le leggi vigenti. È associato al tag, che è il nome d'arte stilizzato, o il logo dell'artista, anche seguito dal numero civico della strada in cui abita il writer. Il graffito si è impadronito dei mezzi e dei luoghi pubblici, ma anche degli edifici di interesse storico e artistico. Riunisce in sé molte componenti: artistica, identitaria, di autoaffermazione, di rottura delle regole e di noncuranza delle leggi. Anche grazie al film Wild Style, il graffitismo si diffonde in Europa negli anni Ottanta e con il passare degli anni si creano delle vere connessioni internazionali. È associato alla cultura hip hop, che contiene altre espressività a carattere urbano. Ed essendo una proposta povera, si avvale di colori industriali, specie quelli in bomboletta spray utili per il ritocco di automobili. E anche la bomboletta ha una sua storia, commercializzata nel giugno 1939 come contenitore per gli insetticidi contro la zanzara della malaria, viene però inventata 13 anni prima da Eric Rotheim e negli anni 50 impiegata per il colore utilizzato poi nei writings a partire dagli anni 70. Graffitisti o writers. I graffitisti, i ragazzi delle zone povere urbane, inizialmente si esprimono con tag molto semplici che perfezionano col tempo, inventandosi nuovi stili, aggiungendo sfondi e personaggi dei cartoni animati. I writers spesso non dedicano il loro tempo solo alle superfici da scrivere. Doppio, ad esempio, uno dei più famosi graffitari romani degli anni Ottanta, si è dedicato anche al ballo e al rap e ora fa il grafico web. Hanno un atteggiamento di contrasto verso le autorità e le sue leggi. Sempre i writers sono inclini a legare, amano sfidarsi sulla quantità e sulla qualità dei writing. Di solito i graffitisti più preparati artisticamente o più consapevoli del proprio talento col tempo si dimostrano rispettosi nello scegliere il supporto delle loro opere, evitando anche i monumenti storici. Al di là della sua provenienza, ogni graffitaro ricerca e studia un'evoluzione personale per arrivare a uno stile proprio e distinguersi dagli altri. Dalle fila dei writers sono emersi design industriali di oggettistica e di abbigliamento. L'invenzione del lettering, grafica di scrittura più strutturata rispetto alle altre, viene attribuito al newyorkese Faze Second, che per molti anni ha vissuto in Italia. Per il writer la caducità fa parte del gioco. Il vagone dipinto di notte può essere ripulito il mattino dopo, ma lui si fa la foto e conserva la testimonianza. Pur in tutt'altro contesto culturale, il writer riproduce la caducità dei mandala tibetani creati con varie polveri colorate presto scomposte dal vento. Il tag e la rosa di Gertrude. Vetrine, passanti, situazione urbanistica, palazzi, tempo meteorologico, manifesti pubblicitari. Muoversi in città significa esporsi a ogni genere di sollecitazione, nonché a messaggi, a proposte e a comunicazioni anche subliminali. In questo bombardamento informativo ed emozionale, capita che ogni tanto un muro, di per sé anonimo, attiri la nostra attenzione per una scritta spesso indecifrabile. Sembra una firma, e in un certo senso lo è. Si tratta di un graffito particolare che col murale condivide soltanto il luogo, il muro. Il mezzo, in genere una o due bombolette spray, l'isolamento del messaggio, non appartiene all'architettura né alla pittura, l'estemporaneità della situazione. La sua collocazione è ambigua. Arte, presa di coscienza, ma di che genere? Momento comunicazionale o solipsistico? Quella firma incomprensibile su sfondo anonimo sta lì, piccolo o grande segno di vita, ad indicare un passaggio umano, un'aerea presenza e un bisogno di eternizzarla. Se ripetuti più e più volte, fino a coprire intere pareti o vagoni ferroviari o sottopassaggi o ponti, i tags, firme stilizzate e i throw up, tags enormi e ripetuti all'infinito, sembrerebbero corrispondere a una concreta fatica di esserci. Pensieri arruffati si accavallano nella mente davanti a un tag. Nella maggior parte dei casi l'autore è considerato un imbrattatore che, se trovato in flagrante, è colpibile dalla legge. Ma in che misura il tag, considerato degradazione del graffito, si include o esclude nella definizione di arte? Un muro appartiene alla comunità e quindi anche ad un writer, artista di tags? Arte o multa? Le pene economiche e carcerarie in genere sono ben chiare, eppure c'è da chiedersi se gli spazi cittadini affidati ai writers dovrebbero essere più ampi. Se Vittorio Sgarbi nel 2006 ha organizzato a Milano una mostra dedicata ai street artist, significa tre cose. Non tutto è ciofeca, È necessario riflettere sul rapporto fra potere e arte e ancora è utile ridefinire la parola arte. Il tag, per essere tale, deve possedere precisi requisiti di velocità e precisione manuale, essere monocolore o al massimo riquadrato da un altro colore, in caso contrario la circolarità del segno ne verrebbe compromessa, non corrispondere ad una firma reale, ma una sigla facilmente riconoscibile. Il taghista, a conferma della sua comunicazione criptica, può aggiungere al suo logo un numero finale corrispondente al numero civico della sua casa, scelta operata dal taghista Taki. L'indicazione numerica, quindi, corrisponde a una fidelizzazione del proprio rione, o più in generale, della propria appartenenza alla cultura di strada, altrimenti detta street culture. Oggi il tag, espressione del graffito, potrebbe apparire come derivazione della cultura anglosassone. Il termine sottocultura profuma di classismo. Ma le certezze vacillano al ricordo che lo stesso Giosuè Carducci non si trattenne dall'apporre la propria firma sopra il muro di un noto monumento e che, al di là del tag del writer, riproposta anche ossessivamente, la ripetizione di una parola non è una novità in letteratura. La replica di una parola o di una breve frase, cioè la tautologia, si ritrova anche nelle più alte sfere letterarie e invita il lettore a soffermarsi sul suo significato nascosto. E quanto fa Manzoni nei Promessi Sposi con la frase «il giorno seguente» «Don Rodrigo si destò Don Rodrigo», come dire che confermò, o meglio riconfermò, la sua natura cattiva. E d'altra parte la realtà letteraria, anche sottolineata da Leopardi che nei Pensieri scrive «quell'arte che sola fa parer uomini gli uomini», si riconferma nel linguaggio corrente. Né io non sono più io, ad esempio, è evidente la difficoltà dell'autoriconoscimento, spesso originata da qualche improvvisa reazione istintiva ad un fatto insolito. Uno scoprirsi altro dall'immagine proposta a se stessi e agli altri, un gioco di rimbalzi provocato dalla contraddittorietà della persona e della vita. Un caso particolare di tautologia è la diafora, forma di ripetizione impazzita, che non si accontenta di ritornare su se stessa una volta sola, ma si riproduce manialcalmente come un disco rotto. L'eccesso di tautologia diventa infatti diafora, e la diafora la ritroviamo in letteratura esattamente come nel muro completamente ricoperto dello stesso tag. Tale è la celebre frase di Gertrude Stein: «Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa», dove la ripetizione di questa tautologia si identifica nella tipologia di scrittura che cancella ogni punteggiatura, un appiattimento grafico che nella mente del lettore potrebbe suggerire una nenia continua. La diafora della Stein amplia il concetto di rosa, lo allarga al mondo intero in varie forme, situazioni, colori e profumi. Umberto Eco, nel suo saggio La struttura assente, enuclea vari momenti in questa vistosa ridondanza che da subito esprime una tensione, ben sottolineata dal verbo essere, ed è un filo rosso fra l'idea di rosa e la rosa reale. Quasi una osmosi obbligatoria fra mente e sensazione, laddove la rosa invocata diventa tante rose di diverse provenienze: vaso del salotto, roseto del giardino, valle delle rose in Marocco, la rosa insomma si fa mondo. Parimenti ci si può inoltrare anche nei suoi significati: rosa bianca, purezza; rosa rossa, passione; gialla, invidia. E il mondo ambiguo del possibile si allarga acquisiti, annidati nel simbolismo delle competenze collettive e dell'inconscio personale. quello dei lettori e quello della stessa Steiner, stimolando domande del tipo: è davvero una rosa quella di cui parla la Steiner? O piuttosto, per Gertrude, la rosa è metafora di un altro indicibile? Dove vuole arrivare? Certo è che, alla terza ripetizione, la rosa non è più la stessa. Se la prima rosa è solo la rosa, la seconda potrebbe essere l'amore, ma la terza? Quella potrebbe essere persino la più affascinante. Incontro fra mondi inconsci e infiniti. Ma, come notato da alcuni critici, il tono apodittico della diafora «una rosa è una rosa» corrisponde alla personalità egocentrica della Steiner, che potrebbe portarla a dire «Gertrude e Gertrude e Gertrude». E così si ritorna ai tags, alle firme ripetute. Anche nei tag, la diafora accorda un ritmo nuovo ai nostri pensieri che, come mantra, potrebbero allargare il loro significato dal lettore ad un mondo tanto ampio da abbracciare l'universo. Un inverosimile gioco di specchi predisposto a gonfiarsi fino a raggiungere un abbraccio cosmico. I tags con i loro «io sono io, sono io, sono io» sono anch'essi diafore a tutto tondo. Tutte e due percorrono sentieri di parole narcisistiche che superano gli orizzonti del comprensibile. Nei tags il writer abita il proprio nome e lo fa visivamente abitare dallo spettatore. Visivamente, perché la particolare scrittura scelta è un avvolgente insieme di grafie tonteggianti, sconosciute e seduttive come le sirene col loro canto. In una conferenza tenuta in America nel 1934, la Steiner precisa: quando dissi una rosa, una rosa, una rosa, e poi più tardi questo lo foggiai in un cerchio, io feci poesia. E che cosa avevo fatto? Avevo accarezzato, completamente accarezzato e chiamato un sostantivo. Doveroso qui obiettarlo una certa mancanza di logica interna, perché partendo da quanto si diceva prima, la diafora della rosa corrisponde alla diafora del verbo essere. In pratica due energie vengono a sommarsi. Ma che cos'è la ripetizione per Gertrude Steiner? Per trovare una risposta estrapolerei l'inizio del lungo brano intitolato Italiani. Alcuni di quelli stavano dove stavano anche tanti altri. Alcuni di quelli stavano dove non stava nessun altro. Uno di quelli stava dove non era mai stato nessun altro di quelli, di quello stesso tipo. E questa era una cosa molto importante per chiunque l'avesse davvero sentita. E così avanti per una ventina di pagine. E anche in questo caso, da tutte queste diafore, deduciamo un marcato autoreferenzialismo molto simile a quello dei tag. Ambedue diafore letterarie e tag esprimono un narcisismo bastante a se stesso, ben lontano dall'equilibrata comunicazione e, per converso, molto più vicino all'autoaffermazione solipsistica e all'autocompiacimento. Opportunamente, Nadia Fusini così commenta le parole della Steiner. Noi devoti leggiamo la pagina steineriana avendo accettato la sospensione del significato e navighiamo a vista in una dimensione di assenza di senso, avendo oltrepassato le colonne d'Ercole del bisogno di assegnare a ogni significante il suo significato, verso il mare aperto di un'avventura in cui la lingua è una sorpresa. In questo senso, Gertrude sacralizza una forma di autismo felice che la fa sentire o rendere superiore. In questa vertigine del sovrasenso alla deriva nel mare della lingua, Gertrude era presto diventata la grande sacerdotessa delle avanguardie, anche pittoriche, del Novecento. E questo proprio in un periodo in cui si cominciano a raccogliere i frutti degli studi semiologici relativi a significato, significante e senso. Insomma, la Steiner, con la sua forma letteraria, crea un vistoso nesso col tag che, se ripetuto ossessivamente, diventa throw up, altrimenti definito vomito, degenerazione riconosciuta tale dagli stessi taghisti. Thank you.
abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.